Innanzitutto vi ringrazio e vi mando un caro saluto e un caro abbraccio nel Signore a tutti voi. Chiaramente soffriamo questa mancanza di contatti fisici, del vederci personalmente, ma il Signore conosce ogni cosa, sa anche il perché dobbiamo attraversare questi momenti per i richiami sicuramente che ognuno di noi fa nel nostro cuore attraverso la sua parola. E proprio pensando a questi momenti di difficoltà che viviamo e soprattutto a questa giornata molto particolare che io credo che rimetta gioia nei nostri cuori, pensando proprio a quella che è questa parola che ultimamente l'abbiamo sentita sempre più spesso, cioè Pasqua, mi veniva pensato a quello che il popolo di Israele ha affrontato ricorrendo proprio e ripensando proprio a questa parola. E proprio pensando alla Pasqua, noi la prima parola che troviamo di questa parola qui, Pasqua, la troviamo nel capitolo 12 di Esodo, che chiaramente per motivi di tempo non leggeremo tutto, perché sono 51 versetti, ma sono, credo, ricchi di significato per tutti noi. È un significato che poi annuncerà una profezia straordinaria, che è come quella che ha anche ricordato Michele, nel ricordo del Signore, cioè Pasqua, Cristo, la nostra Pasqua, e Cristo ha fatto l'ultima Pasqua su questa terra. Ma che cosa ci ricorda Dio attraverso questo passaggio straordinario di Esodo? Che Dio stabilì che nella notte in cui essi dovevano uscire dall'Egitto, cioè il popolo di Israele, ogni famiglia avrebbe dovuto uccidere un agnello, o che due o tre piccole famiglie avrebbero dovuto uccidere un solo agnello. Questo agnello doveva essere mangiato nel modo che il testo ci ricorda, e per questo vorrei invitarvi, man mano che io vado avanti nel mio dire, a continuare a dare una guardata, una lettura su questo capitolo, in modo che ritroverete poi dei punti significativi per tutti noi. Il testo ci ricorda: il suo sangue doveva essere spruzzato sugli architravi, sugli stipiti delle porte, per differenziare la casa degli israeliti da quelle degli egiziani. L'angelo del Signore, quando distrusse i primogeniti degli egiziani, sarebbe passato sopra. Da qui il nome Pasqua, cioè passare oltre o risparmiare, sopra le case segnate dal sangue dell'agnello. Da qui il nome di questa festa o di questa ricorrenza santa. Il passaggio doveva essere ricordato ogni anno, sia come ricordo della liberazione di Israele dall'Egitto, sia, come annunciavo prima, come un prototipo dell'azione di Cristo. La loro sicurezza e la loro liberazione non fu una ricompensa per la propria rettitudine, ma è stato proprio un dono della grazia di Dio. Di questo essi dovevano ricordarsi, la loro ricorrenza doveva insegnare loro questo, cioè che tutti i benefici vennero a loro mediante lo spargimento di sangue. L'agnello pasquale. Come ricordiamo ai nostri cuori ogni volta che ci incontriamo, Cristo è la nostra Pasqua. In Prima Corinzi l'Apostolo Paolo, al capitolo 5, versetto 7, ricorderà: togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Ancora Giovanni, nel primo capitolo, versetto 29, dichiarerà: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E in Apocalisse è spesso chiamato Gesù l'agnello. L'agnello doveva essere, come ci ricorda questo testo, nel suo stato migliore. E questo mi fa ricordare che Cristo, quando si offrì, fu adulto, non bambino. L'agnello doveva essere senza macchia. Il Signore Gesù fu agnello senza difetto. Il giudice che condannò Gesù lo dichiarò innocente. L'agnello doveva essere scelto 4 giorni prima, indicandone la designazione del Signore Gesù come il Salvatore promesso. L'agnello doveva essere ammazzato e arrostito al fuoco. E anche qui ci ricorda e ci indica le sofferenze dolorose del Signore Gesù, condannato a morte e a morte della croce, indicandone proprio queste atroci e sofferenze. L'ira di Dio è come un fuoco e Cristo fu reso maledizione per noi. Ma il testo ci ricorda che non un osso dell'agnello doveva essere rotto e ciò, anche questo, è stato adempiuto in Cristo. Giovanni 19,33 ci ricorda: ma arrivati Gesù, i soldati, come videro che Gesù era morto, non gli spezzarono le gambe. Simbolo anche questo della forza non piegata del Signore Gesù. Il sangue dell'agnello doveva essere spruzzato, come abbiamo detto, negli architravi e negli stipiti delle porte, simbolo dell'aspersione dei meriti della morte di Cristo sulle nostre anime. Le nostre anime hanno riconosciuto questo. Pertanto dobbiamo ricevere l'espiazione, come ci ricorda l'Apostolo Paolo in Romani, versetto 11 del capitolo 5. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo avuto la riconciliazione. Il testo ci ricorda anche di un rametto di issopo, e la fede è il rametto di issopo con cui applichiamo le promesse e vantaggi del sangue di Cristo su noi stessi. Doveva essere spruzzato sugli stipiti, simbolo della professione pubblica che siamo chiamati a fare della nostra fede in Cristo. Non doveva essere spruzzato sulla soglia. E questo ci ricorda e mi ricorda di stare attenti a non calpestare sotto i piedi il prezioso sangue del patto. È un sangue prezioso e deve essere veramente prezioso per noi. Il sangue così spruzzato era il mezzo per preservare gli israeliti dall'angelo distruttore, che non avrebbe fatto nulla nelle case dove era il sangue. Il sangue di Cristo è la protezione del credente dalla collera di Dio, dalla maledizione della legge e dalla dannazione dell'inferno. Paolo ricorderà poco più avanti, sempre nel libro di Romani, capitolo 8, versetto 1. Ora dunque non vi è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano la carne, ma secondo lo spirito. Il cibo solenne dell'agnello ci rammenta il nostro dovere di nutrirci del Vangelo di Cristo. L'agnello pasquale non doveva essere solamente guardato, ma soprattutto mangiato. Così dobbiamo fare per fede la stessa cosa con Cristo e ricevere forze e alimento spirituale da Lui, oltre al nostro cibo materiale. L'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 53 a 56, ci ricorda: perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Non è cannibalismo, cari fratelli, questo, ma sono messaggi spirituali che toccano la nostra anima, il nostro spirito, e ci ricordano la preziosità del corpo donato a tutti noi di Cristo. Doveva essere mangiato tutto. Quelli che per fede si alimentano di Cristo devono alimentarsi di tutto il Cristo, ricevendo da Lui il suo giogo, di Cristo e la sua croce, per ricevere da Cristo anche la sua corona. Doveva essere mangiato immediatamente, subito, non l'indomani. Oggi Cristo si offre e oggi deve essere accettato. Quando Cristo, cioè Egli, chiama prima che ci colga il sonno della morte. Doveva essere mangiato con erbe amare, come ci ricorda sempre questo testo di Esodo 12. il ricordo dell'amarezza della loro schiavitù in Egitto. E credo, cari fratelli, che anche noi oggi dobbiamo alimentarci di Cristo con umiliazione e con un cuore rotto, il ricordo del nostro peccato. Cristo ci sarà dolce se il peccato sarà veramente amaro per noi. Doveva essere mangiato in piedi, con il bastone in mano, come pronti alla partenza. Quindi, quando ci alimentiamo di Cristo per fede, dobbiamo abbandonare la regola e il dominio del peccato su di noi, liberandoci dal mondo e a ogni cosa, abbandonare tutto per Cristo. Ebrei 13, versetti 13 a 14 ci ricorda: usciamo dunque fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. La festa degli azimi, ancora preziosa per questo popolo, era celebrata anche dai cristiani, come ci ricorda il passo in Prima Corinzi 5:8. Azimi di sincerità e verità. Avendo ricevuto Cristo Gesù il Signore, dobbiamo dilettarci continuamente in Lui. Niente deve essere fatto senza questa gioia che Cristo vuole che sia nei nostri cuori. E i giudei si attivarono in quella Pasqua affinché nemmeno una briciola di lievito si trovasse nelle loro case. Le ricorrenze vanno celebrate nell'amore, senza lievito di malizia, e vanno fatte nella sincerità, senza lievito di ipocrisia. È una nostra ricorrenza affinché, continuando ad alimentarci di Cristo, gioiamo sempre in Lui e per Gesù, ringraziandolo continuamente per le cose che Egli ha fatto per noi e le promesse che ci ha elargito. Quella notte in cui i primogeniti dovevano essere uccisi, nessun israelita doveva uscire fuori di casa, come ci ricordano i versetti da 21 a 28. La loro sicurezza era in quel sangue spruzzato. Se essi non si mettevano sotto la protezione di quel sangue, erano in pericolo e dovevano attendere la salvezza del Signore. L'osservanza per questo popolo di questa solennità che sarebbe diventata annuale consisteva primo nel guardare queste grandi cose e ricordarle al proprio cuore, ciò che Dio aveva fatto per loro e per i loro padri. La bontà che Dio ha mostrato a noi stessi e alle vecchie generazioni non deve essere dimenticata, affinché possiamo lodare Dio e la nostra fiducia in Dio possa essere continuamente incoraggiata. Secondo punto, è stata istituita per restare in attesa quale garanzia del grande sacrificio dell'agnello di Dio nella pienezza dei tempi. Cristo, la nostra Pasqua, è stato sacrificato per noi e la sua morte è stata la nostra vita. Gli egiziani, versetti da 29 a 36, erano stati per 3 giorni e 3 notti in ansietà e terrore per l'oscurità e le tenebre che erano nel paese. E ora il loro silenzio è rotto da una calamità più lunga e più terribile di quella. La piaga colpì i primogeniti, cioè la gioia e la speranza delle loro famiglie. Essi avevano ucciso i figli degli ebrei, ora Dio li ricambiava alla stessa moneta. La piaga si estese dal trono alla prigione sotterranea, dal principe al campagnolo. Tutti, anche i bestiami, furono trattati allo stesso modo davanti al giudizio di Dio. L'angelo distruttore entrò in ogni abitazione non segnata dal sangue quale messaggero di lutto. Egli compì la sua opera terribile e non lasciò una casa in cui non c'era un morto. Possiamo immaginarci, con strazio nei nostri cuori, quale grido risuonò nella terra d'Egitto e lo strillo lungo e forte di agonia che scoppiò ad ogni abitazione. Purtroppo sarà così anche in quell'ora terrificante, quando il Figlio dell'uomo visiterà i peccatori. I figli di Dio, i suoi primogeniti, ora sono stati rilasciati. Credo, cari fratelli, che è un monito per gli uomini che possano venire a ravvedimento a Dio prima che li colga, come dicevo anche prima, il sonno della morte, La parola di Dio si compirà e non possiamo discutere per ritardarne il suo adempimento. Gli israeliti si messero in viaggio senza indugio. Una folla eterogenea partì con loro. E possiamo anche comprendere o pensare che alcuni forse lasciarono il paese a causa della perdita causata dalle piaghe precedenti, ma sono sicuro che altri lo fecero anche per curiosità. C'erano anche tra costoro non israeliti. E questo grande evento avvenne 430 anni dalla promessa fatta ad Abramo, come ci ricorda al passo in Galati 3:17. Così, avanti nel tempo, fu adempiuta la promessa, e sebbene le promesse di Dio non si realizzino velocemente, esse comunque sono adempiute e saranno adempiute a loro tempo. Ecco, la notte del Signore, quella notte notevole che sarebbe stata celebrata da tutte le generazioni. Le grandi cose che Dio fa per la sua gente non devono apparirci come un prodigio solo per qualche giorno, ma devono essere ricordate per tutte le età, specialmente l'opera della nostra redenzione per mezzo del sangue di Cristo. Questa prima notte pasquale fu istituita per essere osservata come notte del Signore, ma l'ultima notte pasquale in cui fu tradito Cristo superò quella prima Pasqua. Infatti un giogo molto più pesante di quello dell'Egitto è stato tolto via dai nostri colli, e una terra, meglio quella di Cana, è stata posta davanti a noi. Terminando questo capitolo, noi scopriamo dai versetti 43-51 che da ora in poi Israele dovrà celebrare la Pasqua. Doveva essere grato per tutte le benedizioni di Dio ricevute. Gli stranieri, se circoncisi, potevano mangiare la Pasqua. E anche qui è una profezia in favore dei gentili. Questo voleva insegnare ai giudei che il loro essere una nazione favorita da Dio non dipende dalla loro discendenza da Abramo. Cristo, la nostra Pasqua, è stato sacrificato per noi e il suo sangue è l'unico riscatto per le nostre anime. Senza il versamento di sangue non c'è alcuna remissione. Senza il suo spargimento non ci può essere nessuna salvezza. Vado alla conclusione ricordando a tutti noi, me per primo, delle preziose domande a cui ogni nostra coscienza è chiamata a rispondere a Dio. Abbiamo anche noi, per mezzo della fede in Cristo, protetto le nostre anime dalla vendetta meritata mettendoci sotto la protezione del suo sangue? Rimaniamo vicini a Lui, dipendendo costantemente da Lui? Professiamo così la nostra fiducia nel Redentore e i nostri obblighi verso Cristo, in modo che tutti si accorgano a chi apparteniamo. Siamo pronti per il suo servizio, a percorrere le sue vie e a separarci dai nemici. Domande certamente che scuotono la mia e le nostre coscienze. Possa il Signore guidare queste coscienze, perché con sincerità possiamo rispondere a Lui. Vorrei terminare leggendo un passo di Gesù in Luca 12:33, proprio un passo dove lui parlava delle ansietà della vita, e parlando ai suoi discepoli sull'aspetto proprio dell'ansia, ricorderà loro: fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove il ladro non giunge e la tignola non rode, poiché dov'è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore. Che il Signore possa benedirci e sostenerci in questi giorni che ci darà. Amen.